ad alta voce. Massimo Popolizio legge Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini.
Se ne andavano via tutti arzillotti, chi di qua, chi di là. Coletta se ne andava con le mani in saccoccia, sempre avanti, guardando diritto, con l'occhio compresso, bianco come un asparagio. Visto che la responsabilità della serietà ce l'aveva tutta lui, gli altri erano un po' smandrappati, gli venivano appresso come pappagalli. Ugo, che era quello che aveva avuto il padre e il fratello fucilati dai partigiani e che adesso viveva solo con la madre, facendo il gratta, camminava con Enrico e Salvatore, andando a parare tutte le patacche che passavano. Gli altri mezzi studentini venivano dietro, appaiati come le papere, e Tommaso gli si era appiccicato appresso, a fianco di quell'Alberto Proietti, amico suo, fiero della compagnia, perché quelli mica erano dei morti de fame come gli altri compari su alla borgata. Io a bazzica con questi ce guadagno, pensava tutto paonazzo Tommaso. Ce guadagno anche dei prestigio. A che vuoi mette? A nappi a un caffè o a andar cinema con questi? O con quei ricottari? Questi, er più disgraziato, sta panza al sole. C'è il padre dottore, avvocato, ingegnere, tutta gente che non trema. Si fecero a fette tutto il pezzo del Ponte Rotto, fino al Largo Argentina. Qui incontrarono altre cricche, che se ne venivano con aria indifferente, come loro, dalle sezioni lì intorno, Borgopio, o Ponte, o Panico, eppure quelle più lontane, Monteverde o l'Alberone, perché per lì passavano parecchi autobus. Però fra loro facevano tutti l'americani, non si conoscevano e continuavano a fare i cavoli loro, ognuno per conto suo. Solo Coletta disse, aspettate, e andò giù verso un fioraio sotto la torretta per dove passava la truppa di Monteverde con in testa un basso, un tappeto losco che rideva come una creatura. Con questo Coletta andò giù per un vicolo verso una latteria mezza vuota. Dopo un poco si ripresentò con un fagotto in mano. Gli altri si erano appioppati lungo il muretto del Largo Argentina sotto la torre e s'allumavano le patacche. Come tornò Coletta, Ugo si stava appunto piegando su una di quelle che passava con la veste rossa e se la stava ciancicando sul groppone, tutto in estasi. «A dove vai a fa la cacca? A bella!» Ma Coletta, col suo fagotto sotto il braccio, tutto sbrigativo, lo troncò, alzò i tacchi e disse «Namo, dai!» Facendo sempre gli indifferenti, ripresero la strada. Era di domenica e parevano davvero un mucchio di giovinottelli che se ne vanno all'Altieri, che era appunto da quelle parti, facendosi qualche risata o cantando qualche canzone. Passarono davanti a Masetti, tagliarono verso Piazza della Minerva e lì, in un vicoletto, in vista della rotonda, fecero un'altra fermata. Coletta chiamò Lello, gli diede in consegna il fagotto, eppure stavolta s'allontanò verso la Piazza della Rotonda, dietro le file di tassì e di botticelle, mentre che continuavano ad arrivare da tutti i vicoli le altre cricche. Come ritornò, dopo un'altra decina di minuti, aveva cambiato faccia. Pareva un resuscitato, con gli occhi che gli brillavano sopra le ganasse bianche come saponette. Era venuto il momento. Ugo, Salvatore, il matto e gli altri stavano sputando sopra i gatti sdraiati sui sassi del Pantheon, dalla spalletta. Ma già gli altri gruppetti che venivano dai vicoli cominciavano a essere tutta una calca e ormai si salutavano, cominciavano ad alzare moina, a mettersi insieme, a confondersi, a chiamarsi. Col cagone a fianco, Coletta si incamminò giù verso la piazzetta davanti al Pantheon. Tra le file di carrozzelle e di macchine davanti ai bar che cominciavano a abbassare le saracinesche s'erano radunati già quasi un centinaio di cosi. Dei fascisti, allineati qua e là, sui marciapiedini, agli angoletti delle strade, sugli scalini della fontana, cominciavano a fischiare, a organizzare la gazzarra. Come arrivarono altre squadre e la piazzetta fu quasi piena, le fischiate alla pecorara si fecero più forti e continue. I tassinari e i facocchi s'erano ritirati accanto al giornalista e lì, bianchi in faccia e accasciati, ciancicavano i morti. Tutte le file dei fascisti andarono verso un cantone della piazza, al comincio della via del seminario. Lì c'era un alberghetto che si chiamava Del Sole. I camerieri già s'erano dati, dopo aver chiuso alla scappa e via tutte le finestre, e solo la porta era mezza aperta, col proprietario che ogni tanto ci faceva cappuccella, cagandosi sotto per la paura.
«Via gli cecoslovacchi!»
gridavano intanto beffardi missini, e giù fischi di nuovo, sempre più forti.
«Fate schifo!»
gridavano.
«A ritornate da indo siete venuti! Ve ci hanno mortati! O ci siete venuti! A ritornate alla cortina vostra! A cecoslovacchi!»
gridava uno, e cinque o sei compari intorno a lui facevano un coro di pernacchie. «State buoni!» si raccomandava il proprietario. «Che colpa c'ho io? Si m'hanno mannato gli cecoslovacchi!» In quel mentre, da due o tre file che si passavano, la voce si sentì di
«A merda! A merda!»
E infatti, cinque o sei marani, addetti a quell'operazione, che si annunciava tanto carina, avanzavano dai vicoletti, lesti lesti, piegati e rannicchiati, un po' ridendo, un po' baccagliando, venivano avanti a passo di marcetta, coi mastelli in mano. Mastelli, bagnaroli, secchi, tutti erano pieni di una ciofega gialla scura, bella impolmonita. Presero e incominciarono a buttarla contro la porta e la parete dell'alberghetto. Ci voleva una tattica speciale perché la merda buttata non rischizzasse addosso a chi la buttava e agli altri che erano intorno. Prendevano il secchio, agili, per il manico e per il fondo, e via. Con un colpo secco la scaricavano uno di qua e uno di là. C'era una tanfa che toglieva il fiato e tutti ridevano, ridevano, sgriciolandosi. Mano a mano che erano adoperati, i secchi vuoti ricomparivano. In 4 e 4, 8 ne rovesciarono contro la parete una decina. La ciofega colava sul muro, che era diventato tutto marrone. Tutti ormai stavano per farla bella, quando, all'improvviso, annunciato da nuovi strilli, si vide passare con la faccia bianca e i capelli al vento Coletta, col suo fagotto in mano, seguito dai compari. Si parò davanti alla porticina dell'albergo, prima che il padrone facesse in tempo a richiuderla. Questo cercò di fermarlo, ma gli altri lo tennero stretto. Coletta, col mozzicone della sigaretta, accese la miccia, fece ancora qualche passo di corsa e la gettò dentro il corridoietto muffito. Si sentì un botto e si vide una vampata. In quella cominciò a fischiare la sirena della polizia.
«Le giuste! Le giuste!»
cominciarono a gridare quelli più lontani. Ci fu tutto un corri-corri. Alcuni continuavano a fischiare e a far pernacchie, altri se la battevano spingendosi. Le guardie arrivavano da due parti, da via del seminario e da piazza della Minerva. Così i missini, che erano presi nel mezzo, cominciarono a tagliare per gli altri vicoletti che restavano. Alcuni furono accappati, una decina. Altri si beccarono qualche tortorata in testa e la maggior parte fece caporetto, squagliandosi per il rione a tutta spinta. Tommasino, il Cagone, Lello, sempre insieme con Coletta, Salvatore, Alberto, Ugo e il Matto, correvano tutti allaccati, come vecchie iene, su, per via dei Crescenzi. I perticoni si davano da fare, mentre le facce, sopra, ridevano come se stessero passeggiando.
«Vai, cialè!»
gridava Tommaso, sghignazzando.
«Dai, che ce fanno una pippa le madame!»
Arrivarono a un bivio, tra via Oberdan e via del Teatro Valle. Ne imboccarono a casa una e furono a un altro bivietto.
«Namo de qua!»
«No, da là!» «No, de qua!»
Insomma, si fermarono, sudati, che gocciolavano come rubinetti spanati.
«Oh, e io mi sono stufato de cure, sa?» fece feroce Ugo.
Era tutto apparecchiato, coi bighi di flanella, la raspa, sale e pepe, con la martingala, la capezza, il passante e il bugiardello al polso.
«Tengo una sghecia!» sparò. «Che me cago sotto!»
«Pur io!» fece Tommaso.
«È da ieri sera che non magno!»
«Au!» fece Ugo, inferocendosi di nuovo.
«Qua, si non svorto, starnuto!»
«Andiamo a magnasse una rota d'arfileni!» fece Salvatore. Ugo scattò. Namo, disse. E che aspettiamo?
Non andarono diretti a Trastevere per la strada di prima, ma alle Larghe andarono a prendere la circolare a Ponte Vittorio, facendosi a sole e tacchi tutta via del Governo Vecchio. Scesero poi a Ponte Garibaldi e imboccarono il Viale del Re, dove, poco più su del cinema Esperia, c'era la pizzeria che dicevano. Era tutta piena e c'era per caso solo un tavolo a un angoletto, vicino al forno. Ci si buttarono dandosi caracche e facendo tutta canizza tra la gente che si mangiava la pizza intorno ai tavoli.
«Vaiaci!»
gridavano. «Via!» come se invece che in una pizzeria fossero in piazza. Si gettarono ridendo come marani sulle sedie e subito chiamarono il barman.
«Sei lode!» urlarono. «E due litri di vino dolce!» «A me fammi la cava i funghi!» ordinò Ugo. «Pure a noi allora!» gridarono gli altri. «E noi che siamo pellegrini!» «Ciao, Apaciocco!»
fece Ugo a un giovanotto largo e chiaro come un mazzo fresco di scarola. Poi fece la faccia paracula e gridando, perché nella pizzeria tutti gridavano sotto i tubi al neon alle linguate di fuoco che venivano dal forno, disse: «Siamo sempre prepotenti e o potemo fa?» «Sì, sì», fece il giovanotto bonaccione alzando e abbassando la capoccia, «ma per voi ormai la tirannia è finita». Ugo ribatté secco e trionfante: «Noi la tirannia avemmo potuta fa, ma a voi altri ancora non ve riesce, perché non siamo boia come voi», rispose il comunista. Ugo cambiò voce e espressione, come se anziché al biondone parlasse al vento.
«Boia siamo noi, boia sono stati i compagni tua, quelli dell'idea tua, che hanno ammazzato mio padre e mio fratello».
L'altro ci mise un po' prima di rispondere. Sorridendo vagamente, pure lui al vento, riprese in mano il bicchio, lo smucinò un pochetto e poi fece: «Sorvoliamo. Fatevene un altro quarto, io me faccio il mio, e così finisce sta discussione». «Io me ce magno il grasso del core», fece Salvatore, che portava le spalle ai compagni. «Ma io magnerebbe a loro il core», fece Tommaso a voce bassa, con una faccia gialla d'odio. «Si mettessero carta bianca a me, i metterebbe tutti con la faccia contro il muro». Il cagone aveva già cominciato a mangiare la pizza. L'aveva tagliata in quattro parti, ne aveva presa una con le mani, l'aveva ripiegata e se la mangiava a morsichi come una pagnottella. Gli altri fecero come lui e, ridendo e baccagliando, cominciarono a buffarsi, cercando di castigarsi il vino uno con l'altro. Dopo un po', dato che si erano calmate le acque, il pacioccone ci riocò calmo e tranquillo.
«Ah,
fece rivolto con aria pungente verso Ugo. «Te pago mezzo litro se diventi del colore mio». Ugo lo guardò inviperito, cominciando a parlare con la saliva che gli schizzava agli angoli della bocca.
«Che me vuoi fa pure soggetto? Che te credi d'essere superiore a me? Tu de politica ne capisci in cazzo, senti. Io ci ho avuto fede in quell'uomo, pensala come te pare, però quello che ha fatto tutto per benessere dei noantri. Prima non c'era lo scandalo che fate voi oggi. Guarda il foro Mussolini, guarda tutti i progetti che si sono fatti e che oggi si sa che realmente ci stavano. Perché voi l'avete tradito. Io farebbe resuscita per farvi sputa in faccia».
Un compagno del biondone gli urtò un gomito. Ma questo già si controllava da sé, infatti sorrideva, affabile, benché si sentisse distinta la voce di Tommaso, che con gli occhi che gocciolavano veleno diceva: «I mortacci loro, questi assassini». Due litri sono tanti, ma fecero presto a scolarli. Così il matto ne ordinò un altro, scolarono pure quello. Un po' alla volta tornarono tutti allegri e gli prese una frenesia che non potevano stare fermi. Uno cantava per conto suo, uno metteva i piedi sul tavolo. Alla fine il cagone aprì la bocca e disse:
«Oh, stasera mi sento un palla, mi sentirebbe di fare la rapina del secolo».
Tutti, benché ridendo, drizzarono le orecchie, perché il cagone non stava a scherzare mica tanto. «E allora», disse il matto, «se te senti così forte, andamosene a avventurà».
«Namo, namo, namo», gridò Lello.
e già mi sono stufato di sta qua.
Fuori l'aria era sempre più calda. Per Viale del Re i bar avevano i tavolini fuori, con molte persone che facevano le loro consumazioni. Sui platani era tutto pieno di uccelletti. Ce ne stavano a migliaia e migliaia sui rami ancora pieni di foglie mezze morte e, cinguettando, facevano una gazzarra che quasi assordava. Dei pischelletti ci giravano sotto con le fionde, in camiciola. Allegro, col cagone alle calcagna, Lello si diresse verso Ponte Garibaldi, lo imboccò, prese via Arenula e tornò al Largo Argentina. Qui i due si fermarono e smicciarono il movimento. Sgamarono da Chito, che era un posto bravo. Fecero il giro della piazza. Poi diedero un'occhiata a via delle Botteghe Oscure. Siccome al Teatro Argentina c'era un concerto, lì intorno era tutto pieno di macchine che non si circolava. Accanto a una fila di macchine, in uno spiazzetto al comincio di via Botteghe Oscure, c'era un millante in disparte, col muso in fuori. Lello ci accostò, si guardò intorno, puntò forte il ginocchio contro lo sportello, acchiappò bene con le due mani la maniglia e diede un colpo secco. Lo sportello si aprì e Lello sgusciò dietro il volante, aprendo l'altro sportello. Da lì entrò il cagone, che subito strappò i fili, li ammalloppò e, piegandoli un po' in giù, li resse con la mancina, mentre con la destra reggeva il filo della luce. Lello mise in moto, imboccò via Botteghe Oscure e, dalla parte del Ponte Rotto, in due minuti rifu davanti alla pizzeria del Viale del Re.
«Granada, tierra sognata por mi»,
si sentiva cantare dentro. Nella calca e il fumo, contro la bocca del forno, ci stavano due suonatori, verdi come due sparagi di galera, e tutti, alla musica, mangiavano e chiacchieravano più de brutto. «A stronzi», fece Lello, come fu al tavolo dei compari, che ormai parevano tanti melagrani, dopo il terzo tubo che si erano succhiati, e subito ritornò indietro sui suoi passi, verso l'uscita, senza aspettarli. Gli altri, che già avevano pagato, s'alzarono e gli si accatenarono. Smicciarono de fuori, tutti allegrotti, il millante. Ci si buttarono e partirono subito lanciati verso la stazione di Trastevere.
«Granada!»
cominciò a cantare Salvatore, felice, con la sua faccia burina, come si fu sbracato sul sedile.
«Tierra sognata per me!»
Tutti, chi si era messo lungo e chi guardava fuori, di punta come un cane, con gli occhi che gli ridevano. Ugo sporgeva la capoccia dal finestrino e alle mecche che passavano urlava:
«A sorcona intrepida, sorcadoro, fregna laccata, dannamo!»
fece con entusiasmo Salvatore, interrompendo la canzone.
«Au, dannamo!»
rifece altrettanto allegro Tommaso. E il cagone si portò de sguincio, reggendo i fili, aprì la bocca e fece: «A vive!» Ricominciò a piovere dalle nuvole rosse che fasciavano la città. Il millante filava in mezzo a tutta quell'acqua come un motoscafo, prendendo le curve sotto sterzo. «Quanto mi piace stare in macchina quando piove», fece gongolante Salvatore. «Due sono le cose che mi piacciono a me», aggiunse mentre la macchina sguazzava tra le pozzanghere. «Anna in macchina quando piove e cagà sul prato guardando la gente che passava la strada». «Dannamo!» chiese Salvatore, col cuore pieno di allegria.
«A bevi!»
fece il cagone, che aveva gli occhi che gli gocciolavano come un cane.
«Via!» urlò Tommaso.
Lello infilò un po' qua e là a caso per due o tre vicoletti, poi imboccò Ponte Sisto e lanciò la macchina per Lungotevere. Non pioveva più. Nel cielo s'andava rischiarando qualche pezzo di sereno. In tre secondi arrivarono al Ponte Rotto, in altri tre secondi al Ponte Sublicio e in altri tre alla stazione de Ostia. Girarono con le ruote che fumavano, rasente la piramide, fischiando a due o tre battone che stazionavano da quelle bande. Filarono per via Marmorata e imboccarono Testaccio. Avevano una toppa che stralunavano. In via Zabaia c'era fermo un camion e tutta la strada era sbarrata. Era un camion pieno di alberi di Natale. S'era sganciata la spondina e gli alberi che stavano tutti accatastati erano crollati in mezzo alla strada. Il conducente si dava da fare, mettendo un traversone al posto del pernetto, ma intanto attraverso quel mucchio d'alberi di Natale bagnati non ci si passava e i ragazzini facevano cacciare intorno.
«Ah, io c'ho fame, sa!» gridò Tommaso, risentito, vedendoli accanto a una trattoria.
Lello, siccome non gli andava di fare marcia indietro, scese, ridendo, e sbatté lo sportello, filando dritto verso la trattoria.
«Namma a sbortava!» gridò.
Erano tutti soli nel locale e si misero a fare i prepotenti. Lello si ordinò le cozze alla marinara, Tommaso le testarelle, il cagone, il cappone e una pizza alla capricciosa, il matto, la pizza alle quattro stagioni, Ugo, i filetti di baccalà e Salvatore i supplì. Poi tutti si ordinarono prima delle patate cricche e crocche, poi del pecorino con la lacrima e infine i finocchi alla Gazza Imperio. Si rimbarcarono sul Millante, ubriachi fino all'ossa, e scorazzarono per il Lungotevere sotto gli alberi fracichi che il vento scuoteva facendo cadere manciate di foglie.
«Oh, qua stiamo ancora scannati, sa?» fece Ugo come riandarono sparati a Lello. «E qui bisogna che ci proviamo un'altra volta», aggiunse rabbiosamente, facendo la faccia come se stesse per litigare.
«Io ci sto», fece Lello, senza tante storie. «È tutta questione de camminà!»
Ugo s'era ingrippato, rabbioso, tenendo tutti e due i pugni con le dita strette, sospesi contro il petto all'altezza della scucchia.
«Allà, indannamo!» faceva.
«Avventuriamo al centro!» disse Salvatore con il suo solito entusiasmo. «Che strada facendo? Ci può capitare qualche impiccio!»
«Avanti, giovani!» strillò senz'altro il matto. «Che il monno ci guarda!»
E Tommaso, con voce nasale e la bocca storta,
«Siamo sempre da stessa pasta!
Vincere e vinceremo!»